Ecco. Bene. Ci siamo. Tutti fanno rifornimento d'acqua, come i cammelli. Tutto il cammellato. Abbiamo letto 9 capitoli e quindi siamo arrivati alla fine della seconda parte, quella centrale, il vero elogio della sapienza, che ci ha condotti a condividere quella supplica così intensa, così sincera, così accorata, proprio nel senso che il nostro maestro, che ha avuto il coraggio di presentarsi come Salomone, a cuore aperto in bocca, accorata questa supplica, quel richiamo che leggevamo alla fine del capitolo 9, chi ha conosciuto la tua volontà? Chi può rispondere a te? Chi può aderire al dono della vocazione alla vita che viene da te nella gratuità del tuo amore se tu non gli hai concesso la sapienza? E dove il nostro maestro è aggrappato a quel tu. Una relazione che realizza così, in maniera così semplice, ma anche in maniera così efficace, il valore di una intimità indissolubile nel momento stesso in cui ha dichiarato l'impotenza radicale della sua realtà di creatura umana, un'impotenza che abbiamo avuto modo di illustrare come esperienza intima, ma ineccepibile, non ci sono alternative, di mendicità, di povertà. E d'altra parte è proprio in questa condizione di povertà che l'invocazione diventa autentica, diventa sigillo di comunione, diventa garanzia di intimità vissuta, se tu non gli hai concesso la sapienza. Ed ecco, è esattamente così che vanno le cose. È la sapienza che tu hai donato, che tu hai inviato, è il tuo mistero che si è rivelato come volontà pedagogica, non esattamente come volontà che attende una risposta e la pretende e ne avrebbe il diritto, ma volontà che è espressa nelle forme di una pedagogia che interpella quella condizione di impotenza, di mendicità, di povertà nella quale mi trovo io e nella quale si trova ogni essere umano. E così gli uomini sono ammaestrati in ciò che ti è gradito. Eravamo giunti qui e la tua sapienza è maestra che fa di questa nostra vicenda umana nella quale noi siamo giunti alla evidenza della nostra sostanziale sconfitta una strada di ritorno alla sorgente della vita. Salvezza, la salvezza è la conversione alla vita, salvezza è il ritorno alla sorgente della vita. E così gli uomini furono salvati per mezzo della sapienza. Dunque, da questo momento in poi, capitolo 10, e ne avremo per un po' di tempo, perché da qui fino a tutto il capitolo 19, il nostro maestro illustra esattamente l'attività pedagogica della sapienza, come il mistero di Dio si rivela a noi in maniera tale da prendersi carico e prendersi la briga di trasformare la nostra condizione di impotenza, quei potenti rovesciati dai troni di cui parlavamo a suo tempo, in una occasione propizia di conversione alla vita, di salvezza, la pedagogia sapienziale che il nostro maestro vuole illustrare per noi. E da qui adesso lui farà riferimento a quel modello che è in grado di rintracciare, in base alle sue competenze, in base al suo vissuto, in base alla storia di cui fa parte, nelle vicende del suo popolo, quello che Dio da parte sua ha manifestato attraverso il percorso che ormai si è consumato nel corso di tante generazioni, quella che noi chiamiamo la storia della salvezza. Il nostro maestro non fa nomi, la regola dell'anonimato è dominante per lui, si rivolge peraltro a gente, a un pubblico, a un ambiente, in quella Alessandria d'Egitto in cui lui vive, studia e è impegnato in un dialogo culturale di alto livello, e dunque si rivolge a un mondo che prevalentemente è composto da pagani. Evidente, noi subito avremo modo di rendercene conto, rintraccia quelle figure, quegli eventi, quegli episodi, quelle situazioni che danno forma alla storia della salvezza, come la chiamiamo noi, ma lui conserva puntualmente la regola dell'anonimato, vi dicevo, in modo tale che vuole fare riferimento a quelle situazioni emblematiche in maniera neutra, in maniera che non si tratti semplicemente di rievocare quegli episodi, ma offrire dei criteri interpretativi alle vicende umane, nelle cose del mondo, criteri interpretativi validi per tutti, validi per i pagani di questo mondo, che poi è l'umanità, con tutte le sue ricchezze e con tutte le sue miserie, la condizione umana. Nel capitolo 10, che subito leggiamo e poi leggeremo anche qualche altra pagina a seguire, nel capitolo 10 il magistero della sapienza, che riguarda il vissuto di ogni essere umano, in ogni luogo e in ogni tempo, viene rintracciato in quella serie di vicende che riguardano i personaggi. Qui sono 7 personaggi emblematici che vengono richiamati senza essere nominati, da Adamo per arrivare a Mosè. L'attenzione poi si concentrerà proprio su questa 7ª figura, quella di Mosè, mai nominato, e sugli avvenimenti relativi a Mosè, che possiamo ricapitolare sotto il titolo di Esodo, e dunque il rapporto con l'Egitto. E tra l'altro il nostro maestro vive ad Alessandria in Egitto, è l'Egitto di ieri, è l'Egitto degli antichi, ma è l'Egitto contemporaneo per lui, è il mondo. E dunque una rapida corsa attraverso queste figure che il nostro maestro rievoca qui. Senza preoccuparsi in nessun modo di sviluppare richiami di ordine filologico, storiografico, sono figure rappresentative che lo aiutano a introdurre quella che sarà poi la riflessione più ampia e più penetrante che mai, quando ritornerà a considerare gli eventi dell'Esodo, che cosa è successo e come la sapienza esercita il suo magistero nella storia umana, come la sapienza si prende cura di educare gli uomini laddove sono stati sbugiardati nell'evidenza del loro fallimento, in rapporto a quella vocazione alla vita per la quale si convertono. Leggiamo rapidamente questi versetti adesso nel capitolo 10. Si parte da Adamo, noi possiamo usare il nome di questi personaggi, non offendiamo nessuno, ma il nostro maestro sappiamo bene che si comporta in maniera tale da illustrare una situazione che nella sua neutralità dal suo punto di vista dovrebbe diventare un'indicazione di orientamento per quello che avviene nella vita degli uomini, di tutti gli uomini, di ogni uomo, anche se naturalmente con tante variazioni, con tante diverse equilibrature circa i passaggi e anche le contrarietà che man mano si presentano. Dunque, versetti 1 e 2, e essa, soggetto qui è sempre la sapienza, essa protesse il padre del mondo, formato per primo da Dio, quando fu creato solo, e sappiamo come vanno le cose nel libro della Genesi, non è bene che l'uomo sia solo, fu creato solo in quanto creato come essere umano aperto a una relazione interpersonale, e d'altra parte lui dice poi lo liberò dalla sua caduta, perché c'è di mezzo una caduta, lui dice una trasgressione, che consiste, per quello che riusciamo a capire qui, esattamente nell'arroccamento in una condizione di solitudine autosufficiente che contraddice all'origine la vocazione di quella creatura che nella sua solitudine è stata chiamata alla relazione interpersonale, che invece si è richiusa in una solitudine dominata dalla ricerca della propria autosufficienza. Ed ecco, quella solitudine è una solitudine liberata. La sapienza è intervenuta fin dall'inizio in questo modo, lo liberò dalla sua caduta e gli diede la forza per dominare su tutte le cose. Dunque la sapienza gli ha conferito una posizione di responsabilità verso tutto quello che è nel mondo, e la sapienza che si è presa la briga di recuperare quella solitudine nella quale il progenitore si è rinchiuso, in modo tale da, attraverso di essa, in essa, malgrado essa, solitudine, educare quell'essere umano nella apertura a relazioni interpersonali, che poi sono allo stesso tempo anche le relazioni con tutte le creature dell'universo. La sapienza è maestra che chiama la solitudine umana alla relazione, e che chiama quella solitudine umana, che è effetto della caduta, non semplicemente la solitudine creaturale, ma la solitudine infetta, la solitudine ammalata, la solitudine inquinata la solitudine che è conseguenza della caduta, la sapienza trasforma quella solitudine magistralmente, seguendo percorsi suoi, metodi suoi, quella solitudine in occasione che deve essere precisata. Il nostro maestro a questo dedicherà le pagine che seguono, occasione per intraprendere il cammino del ritorno alla pienezza della vita, e questo ritorno, questa conversione alla vita passa attraverso le relazioni ritrovate, restaurate, riconciliate, rieducate. Questa rieducazione alla vita è il principio fondamentale del magistero sapienziale. Seconda tappa in questa rapida carrellata di figure, e abbiamo a che fare con Noè, anche se immediatamente nel versetto 3 leggiamo però un ingiusto, questo sarebbe Caino, allontanatosi da essa la sapienza, nella sua collera, quella sapienza che è maestra, che vuole rieducare alla vita, alle relazioni. Ebbene, allontanatosi da essa fin dall'inizio, vedete, appena cominciato l'insegnamento, è il primo giorno di scuola, allontanatosi da essa nella sua collera, perì per il suo furore fratricida. Qui abbiamo a che fare con Caino, che vedete dall'inizio già è in contraddizione con la pedagogia sapienziale. A causa sua la terra fu sommersa, è diluvio, ma la sapienza, di nuovo, vedete, Sofia, di nuovo la salvò, la terra, pilotando il giusto, questo giusto è Noè, pilotando il giusto e per mezzo di un semplice legno. Ecco, nello strascico di quelle conseguenze rovinose che derivano dall'abuso della forza, vedete, quella forza che è stata conferita ad Adamo, per forza che sta tutta nel affrontare quel cammino di rieducazione alla vita attraverso la relazione con tutte le creature di questo mondo, dal di dentro di quella solitudine ammalata di cui sappiamo, e adesso quella forza è stata abusata subito, dal primo giorno. Il fratricidio di Caino, un fenomeno autodistruttivo, tra l'altro distrugge se stesso. Ebbene, in questo contesto, la rovina devastante che inquina la terra diventa il contesto nel quale la sapienza educa la docilità di Noè. E così un fragile legno diventa strumento di una salvezza universale. La sapienza di nuovo la salvò, pilotando, ecco, il giusto. Vedete, la presenza di questa figura che è docilmente pilotata nel contesto di uno sfascio generale, di uno sfascio abissale, di uno sfascio alluvionale, la catastrofe. La catastrofe come luogo e tempo nel quale la sapienza educa la docilità nell'animo di un personaggio qui non identificato anagraficamente, che galleggia sulla superficie della vita mediante un fragile legno, galleggia nella catastrofe. Terza figura, versetto 5, e adesso abbiamo a che fare con Abramo. Essa, soggetta sempre alla sapienza, quando le genti furono confuse, queste Babele, quando le genti furono confuse, concordi soltanto nella malvagità, dunque nella confusione babelica, un elemento di concordia, il negativo, la malvagità. Ebbene, in quel contesto un isolato personaggio che qui viene riconosciuto nella sua piccolezza, una sua condizione di sparuta banalità in una periferia remota del mondo, ecco qui, riconobbe il giusto soggetto della sapienza e lo conservò davanti a Dio senza macchia e lo mantenne forte nonostante la sua tenerezza per il figlio di Abramo. Il nostro maestro segnala questa sua condizione di marginalità, che però, vedete, diventa lo strumento di cui la sapienza sa avvalersi per intervenire sulla scena della storia umana, che è dominata da quella fenomenologia babelica per cui la malvagità è il principio di coagula, il principio di concordia, il principio di collaborazione o di alleanza. Ebbene, Abramo, e vedete, Abramo qui è considerato dal nostro maestro come quell'essere umano che viene educato nei sentimenti, perché la scena del mondo rimane così visibilmente e drammaticamente segnata dalle conseguenze dei fatti avvenuti a Babele. Qui dice il versetto 5 nell'ultimo rigo: lo mantenne forte nonostante la sua tenerezza per il figlio. Vedete il valore dell'innocenza, sì, in rapporto al dolore. Qui sono poche parole che ci rimandano all'episodio che nessuno di noi può dimenticare, Genesi capitolo 22, il figlio, e la tenerezza per il figlio, l'affetto per il figlio, il legame al figlio. Dunque è una questione che riguarda l'interiorità, il valore profondo dei sentimenti. E vedete, rispetto a quello che succede sulla scena del mondo, dove le conseguenze di Babele sono dominanti, la sapienza sta educando nell'intimo del cuore uno sconosciuto personaggio che viene condotto ad attraversare il dolore in una dinamica in obbedienza, una dinamica che apre nuove inesplorate potenze d'amore. Questa lo mantenne forte. Di seguito, versetti da 6 a 8, adesso la quarta figura è quella di Lot, il nipote di Abramo, ricordate, e Lot viene messo in relazione con i fatti di Sodoma e Gomorra, dove c'è di mezzo poi un richiamo a una civiltà che rifiuta la vocazione alla vita. Ed ecco, leggiamo: mentre perivano gli empi, qui abbiamo a che fare appunto con Sodoma, dove Lot era andato ad abitare. Mentre perivano gli empi, salvò un giusto che fuggiva il fuoco caduto sulle cinque città. Quale testimonianza di quella gente malvagia, esiste ancora una terra desolata, fumante, insieme con alberi che producono frutti immaturi, e a memoria di un'anima incredula si innalza una colonna di sale. Ricordate l'episodio della moglie di Lot che si volge indietro. Allontanandosi dalla sapienza, non solo gli abitanti di Sodoma e delle altre quattro città, la Pentapoli che viene citata nel capitolo 19 del Genesi, a sud del Mar Morto, là dove a avviene quella catastrofe di cui sappiamo. È una catastrofe travolgente, una scenografia spettrale quella che qui viene sommariamente delineata. C'è di mezzo per l'appunto un richiamo forte alla sterilità. E in questo contesto si apre una via di scampo. E ancora una volta vedete un modo per procedere per immagini essenziali, ma come è presente e operante magistralmente la sapienza che apre una strada alternativa rispetto a quel contesto in cui quel progetto di civiltà sta precipitando. È precipitato, ce ne sono i segni. Ne abbiamo il riscontro ancora visibile, clamorosamente pubblico, una scelta di morte. Ed ecco la via di scampo che si apre per Lot, vedete, viene qui nel versetto 8. Messa in relazione con quel che avviene a Sodoma, dove, allontanandosi dalla sapienza, rileggo, non solo ebbero il danno di non conoscere il bene, non conoscere Takalà, le cose belle, il danno del bene ignorato. Sodoma, immagine di questo precipitare in un abisso di morte, una storia che si va esaurendo in un processo dove la vita è tradita, è rinnegata, è dimenticata, è bruciata, è isterilita, e dunque ma non solo il danno di non conoscere le cose belle, ma lasciarono anche ai viventi un ricordo di insipienza, perché le loro colpe non rimanessero occulte. E questo di per sé viene considerato come un valore positivo. Sussiste la memoria della insensatezza umana. Questa è pedagogia sapienziale. Sussiste la memoria della insensatezza della catastrofe nella storia umana. L'allontanamento dalle cose belle, proprio il tradimento della vita. E questo nel contesto in cui viene rievocato, nella maniera più semplice, più scontata, più normale, è come un processo storico inevitabile che addirittura viene affrontato, vissuto, gestito con grandioso entusiasmo. Ma adesso di tutto questo resta la memoria. Una memoria dolente, una memoria sofferta, una memoria sgomenta lo spettacolo di quell'ambiente ridotto in cenere e di quella statua di sale. In qualche modo, vedete, la sapienza suggerisce a Lot e agli altri che si inseriscono in quella prospettiva che per Lot è diventata una via di scampo, ma è la storia che procede in quella stessa direzione, e in qualche modo la sapienza suggerisce a Lot e a noi tutti di ringraziare quelli di Sodoma perché hanno lasciato questo segnale catastrofico. E allora il quinto personaggio, versetti da 9 a 12, qui abbiamo a che fare con Giacobbe. Leggo: la sapienza però liberò i suoi devoti dalle sofferenze. Essa condusse per diritti sentieri il giusto, questo è Giacobbe, il giusto, in fuga dall'ira del fratello, che sarebbe Esaù. Gli mostrò il regno di Dio. Qui è il sogno di Giacobbe, capitolo 28 del Genesi. Gli mostrò il regno di Dio e gli diede la conoscenza delle cose sante. E quando Giacobbe fugge, perché, beh, in realtà Giobbe ha carpito la benedizione che doveva essere trasmessa a suo fratello Esaù lo vuole strozzare, e Giacobbe fugge. Ma siamo nel contesto di un conflitto molto doloroso che riguarda il rapporto con quelli di casa, di famiglie, parenti, genitori, il fratello. E in questo contesto Giacobbe, dunque in fuga, vede la visione notturna nel sogno, conoscenza delle cose sante, gli diede successo nelle sue fatiche. Poi sappiamo quello che succede, che Giacobbe si trasferisce nell'alta Mesopotamia, e poi il suo viaggio è in quei capitoli del Genesi è descritto a noi come una vera e propria esemplificazione di quello che poi è il grande viaggio nella vita di chi mette in gioco se stesso, tutte le proprie competenze, e nel caso di Giacobbe competenze non mancano per l'allevamento del bestiame, e tante fatiche in un contesto non favorevole, dove subisce tanti danni, tanti inganni, e d'altra parte un uomo di successo, Giacobbe, un uomo di successo. Ma quello che conta, vedete qui, è la pedagogia sapienziale relativa alla educazione interiore di quel personaggio che, dal punto di vista sociale, nella visibilità esteriore del suo vissuto, è un uomo di mondo, è un uomo che, passando attraverso tutte le contrarietà, le traversie e anche le ingiustizie che ha subito, peraltro lui a modo suo è già un mascalzone professionale, ma è un uomo di successo. Sì, vedete qui, moltiplicò i frutti, successo nelle sue fatiche, i frutti del suo lavoro, lo assistette contro l'avarizia dei suoi avversari, lo fece ricco, lo custodì dai nemici, lo protesse da chi lo insidiava, gli assegnò la vittoria in una lotta dura. Ecco Genesi capitolo 32, la lotta notturna di Giacobbe con quell'avversario che lo sbugiarda. Giacobbe un peccatore, affinché sapesse che la pietà è più potente di tutto. Ecco, questo è l'effetto prodotto dalla pedagogia sapienziale nel contesto di quella vita che segue percorsi molto contrastati e che peraltro hanno motivo di suscitare interesse, ammirazione, sorpresa, ma quello che conta, vedete, è questo intervento pedagogico della sapienza che spiega al nostro personaggio qual è l'alternativa all'avarizia. Gli assegnò la vittoria, e la vittoria sta attraverso questo incontro faccia a faccia con Dio, la vittoria sta nella pietà, nella evsedia, dice, la pietà che è più potente di tutto. Diceva il versetto 11, lo assistete contro l'avarizia. Ecco, il personaggio con tutti i dati così impressionanti di quello che avviene nel corso di tanti anni. Giacobbe tra l'altro si dedica con passione al suo lavoro, non ci sa fare, imbroglia come è stato imbrogliato, poco più o poco meno di come è stato imbrogliato, ma intanto una famiglia, una grande famiglia, tanta gente che lavora con lui, e poi un richiamo e riparte. Ma la pedagogia sapienziale che in lui accende questa visione, nel sogno ha visto le cose sante di Dio, ma adesso questa visione interiore conferisce a Giacobbe la consapevolezza che la vittoria nella sua vita, in contrapposizione all'avarizia, sta nella pietà. Adesso, sesto personaggio, versetti 13 e 14, e qui abbiamo a che fare con Giuseppe, siamo alle prese con i figli di Giacobbe. Essa, la sapienza, non abbandonò il giusto venduto, è Giuseppe, ma lo preservò dal peccato. Scese con lui nella prigione, ricordate Giuseppe in Egitto in prigione, non lo abbandonò mentre era in catene, finché gli procurò uno scettro regale, Giuseppe è divenuto gran visir del faraone, e potere sui propri avversari, smascherò come mendaci i suoi accusatori e gli diede una gloria eterna. Giuseppe, che è stato vittima della calunnia, e la calunnia poi è andata crescendo, una violenza spietata contro di lui, più che mai ingiusta. E allora questo cammino di discesa e di risalita, vedete, qui è un percorso che il nostro maestro considera emblematico per quanto riguarda la maniera di operare pedagogicamente della sapienza nella storia umana, perché lungo questo percorso di discesa e di risalita Giuseppe è stato costantemente accompagnato dalla sapienza, fino al momento in cui esercitare l'autorità per lui significa reprimere i prepotenti. Gli procurò uno scettro regale, potere sui propri avversari, smascherò come mendaci i suoi accusatori. Ed ecco, di lui la sapienza promuove la memoria gloriosa che illumina i posteri. Questa è la memoria di lui, non è il caso del personaggio fortunato, il caso dell'uomo di successo era quello di Giacobbe, adesso qui addirittura una fortuna che viene considerata soltanto nei racconti delle favole, ma di lui rimane come memoria gloriosa la testimonianza circa una autorità che rinnega la prepotenza, che svuota la prepotenza, che trasforma la prepotenza in accoglienza, e smascherò i propri avversari. Ma questa è l'opera pedagogica della sapienza, per arrivare adesso a Mosè, qui è il settimo personaggio, e in realtà tutto quello che segue poi rientra dentro a quello che segna qui il compimento di questa rapidissima corsa attraverso queste tappe remote, antichissime della storia della salvezza, e dunque siamo in Egitto, versetto 15, che poi per il nostro maestro è siamo oggi qui, che lui è in Egitto. Essa liberò un popolo santo e una stirpe senza macchia da una nazione di oppressori. E dunque c'è di mezzo la formazione di un popolo che è coinvolto in una situazione dove dominante è la massa degli oppressori, una nazione di oppressori, dice qui la mia traduzione nel versetto 15, una massa di oppressori. Entrò nell'anima di un servo, è la sapienza, nell'animo di un servo del Signore, questo è Mosè. Si oppose con prodigi e con segni a terribili re, faraone. Diede ai santi la ricompensa delle loro pene. La sapienza li guidò per una strada meravigliosa. Questa espressione ritornerà con qualche variazione più avanti. Un viaggio meraviglioso. Ma questa è quella che noi chiamiamo la storia della salvezza, un viaggio meraviglioso. Questa è la nostra storia umana, storia nella quale ci siamo infilati, prigionieri del nostro fallimento, ed è storia di conversione alla vita. È storia di salvezza, è un viaggio meraviglioso. Vedete, di Mosè lui dice qui, nel versetto 16, che la sapienza entrò nell'anima, dunque un personaggio ispirato, che viene messo al suo posto in rapporto alla formazione di un popolo che deve essere organizzato, un popolo che quando ancora gli ebrei sono in Egitto è in realtà una massa di schiavi, non è ancora un popolo, e invece qui si tratta di un servo del Signore che è condotto a opporsi con segni e prodigi a un terribile re, in modo tale che si vada formando un popolo santo, una stirpe senza macchia. Ebbene, qui la sapienza, diceva il versetto 17, li guidò per una strada meravigliosa. Divenne loro riparo di giorno, luce di stelle nella notte. Un viaggio meraviglioso lungo una strada, percorsa giorno e notte. E fece loro attraversare il Mar Rosso, guidandoli attraverso molte acque, sommerse invece i loro nemici e li rigettò dal fondo dell'abisso. Dunque, un viaggio meraviglioso che è passato attraverso il discernimento radicale, la morte e la vita, la morte e la vita. E un viaggio meraviglioso nel corso del quale la sapienza è intervenuta in maniera tale da fare di quella che è una storia che precipita nella morte, una storia generativa di vita. Fece loro attraversare il Mar Rosso, guidandoli attraverso molte acque, sommerse invece i loro nemici, li rigettò dal fondo dell'abisso, vedete, ributtati sulla riva, Faraone e i guerrieri del suo esercito. Per questo i giusti spogliarono gli empi. Qui notizia che leggiamo nel libro dell'Esodo, per cui uscendo dall'Egitto sono gli stessi egiziani che incentivano la partenza e mettono a disposizione molti doni. E qui adesso bisognava arrivare, perché versetto 20, coloro che uscirono dall'Egitto in quel percorso diurno e notturno, in quel percorso meraviglioso che si sta sviluppando come strada di generazione per la vita attraverso la morte, vedete, celebrarono: Signore, il tuo santo nome. Già, le pene patite, diceva il versetto 17, da coloro che erano oppressi in Egitto, adesso sono superate al punto che escono dall'Egitto portando con sé un abbondante bottino, e tutto questo trova riscontro, trova testimonianza, tutto questo, quei tali che intraprendono il viaggio meraviglioso sono in grado di esprimere mediante il canto della lode. Qui imnisan, celebrarono Signore il tuo nome santo, e vedete, lodarono con cordi la tua mano protettrice, perché la sapienza aveva aperto la bocca dei muti e aveva sciolto la lingua degli infanti. Interessante, perché qui per il nostro maestro l'uscita dall'Egitto e dunque il superamento di quella condizione schiavitù nella quale si trovavano gli antichi, ma è una condizione che si ripropone nel corso della storia umana, il risucchio di di un mondo che ancora vorrebbe organizzarsi secondo i criteri del faraone, e allora ecco, l'uscita coincide con il canto che celebra il nome santo di Dio. Qui c'è un richiamo al grande cantico della vittoria, Esodo capitolo 15, che poi è il cantico che non manca mai nella notte della veglia di Pasqua, Esodo 15. Ma qui c'è un richiamo al canto dello Hallel nel contesto della celebrazione pasquale, quando per la prima volta in Egitto fu celebrata la cena dell'agnello secondo le prescrizioni, e il canto dello Hallel, i salmi da 113 a 118 più il salmo 136, il grande Hallel, il canto della lode. E qui vedete quel canto viene considerato dal nostro maestro come il frutto maturo dell'opera pedagogica svolta dalla Sapienza nella storia dell'elita degli uomini. A quel canto, vedete, partecipano anche i muti. Qui c'è di mezzo un richiamo al libro di Isaia, capitolo 35, versetto 6. Anche come gli zoppi salteranno, i muti canteranno. Isaia 35. Ma poi i bambini, che parlano distintamente. Su questo poi ci sono i commenti della tradizione rabbinica. Il Salmo 8. Dalla bocca dei bambini e dei lattanti ti sei procurata la lode, Salmo 8. E allora, vedete, qui il nostro maestro chiude la carrellata di figure rievocative con questa sosta dinanzi a Mosè, e più che altro questa sosta in ascolto del canto che proviene da quei tali che trassero dall'Egitto con sé un bottino, e il bottino coincide con questa loro capacità di cantare. La Sapienza li ha educati nel canto della lode, è il canto che si ripete di anno in anno nella celebrazione della Pasqua, è il canto permanente che raccoglie la voce dei muti e rende distinte le voci flebili dei bambini. E vedete che qui il nostro maestro si aggrappa a un vocativo. Celebrarono Kyrie, Kyrie, dice, Signore, Signore, il tuo santo nome. Celebrarono, Signore, il tuo santo nome. Ricordate, poco fa l'abbiamo ricordato insieme, che il capitolo 9 si concludeva con quel tu. Se tu non gli hai concesso, tu. Vedete che tutto il seguito nel nostro libro, mentre il nostro maestro sviluppa il suo discorso, che è rivolto a un'assemblea, lui in realtà sta dialogando con il tu. Tu, Signore. Questo, la Sapienza, tu, Signore, ecco qui, e lo celebrarono, Signore, il tuo santo nome. L'uso della seconda persona singolare è dominante adesso, è la Sapienza, opera, ma il nostro maestro è lui personalmente è impegnato in questo dialogo diretto con il Signore, a tu per tu. E qui, vedete, lui già contempla lo snodo determinante della storia umana, il criterio determinante per interpretare la storia umana in tutte le sue espressioni e scoprire come essa è piegata dalla sapienza magistralmente in funzione di un ritorno alla vita. Da qui adesso diamo uno sguardo ancora a alcuni versetti. Capitolo 11, dopo la pagina che leggevamo, che già appartiene alla terza parte del grande discorso, l'opera pedagogica della sapienza nella storia umana, così già ci siamo intesi. Da qui inizio del capitolo 11 fino alla fine del capitolo 12, questi due capitoli di cui ci occuperemo prossimamente, i principi fondamentali della pedagogia sapienziale. Proviamo a intitolare così: principi fondamentali, sempre naturalmente la regola dell'anonimato, gli ebrei egiziani, personaggi che riconosciamo ma che non vengono nominati in termini anagrafici. Fatto sta che, prima regola, questo almeno leggiamo, poi ci fermiamo per la preghiera personale. Dal versetto 1 al versetto 14, prima regola, così come il maestro vuole sintetizzarla e metterla a nostra disposizione. Come opera la sapienza nella storia umana in quella prospettiva che sappiamo? E il testo, questi 14 versetti, si sviluppa in tre strofe. Prima strofa, versetto 1, arriviamo al versetto 5. Leggo. Essa, sapienza, fece riuscire le loro imprese per mezzo di un santo profeta, che sarebbe poi Mosè. Ancora una volta viene richiamato lui. E dove vuole arrivare? Vediamo. Attraversarono un deserto inospitale, fissarono le tende in terreni impraticabili, resistettero agli avversari, respinsero i nemici. Bene, il viaggio attraverso il deserto, conosciamo questa vicenda per altra via. Il punto è qui: quando ebbero sete, ecco, nel deserto, gli ebrei, chiamiamoli pure così, noi usiamo questo nome, ci serve per semplificare le cose, gli ebrei sperimentarono la sete. Nel deserto, quando ebbero sete, ti invocarono, vedete sempre la seconda persona, ti invocarono, e fu data loro acqua da una rupe scoscesa, rimedio contro la sete da una dura roccia, l'acqua che scaturisce dalla pietra. Gli episodi che leggiamo nel libro dell'Esodo, quel libro dei Numeri, nel Deuteronomio: ciò che era servito a punire i loro nemici nel bisogno fu per loro un beneficio. Ecco, versetto 5, prima strofa. Gli ebrei nel deserto sperimentarono la sete e nel deserto fu donata loro l'acqua. Questo è un modo per ritornare all'indietro e ritornare all'acqua che sommerse gli egiziani nel mare, ma l'acqua di quel primo flagello che impediva agli egiziani di bere, perché il Nilo si era imputridito, e dunque gli egiziani sperimentarono la sete. E la stessa acqua che è servita agli ebrei per garantire la loro vita in una situazione impervia come quella del deserto è l'acqua che ha punito gli egiziani in Egitto. E vedete, gli ebrei e gli egiziani hanno sperimentato la sete, e allora la sete degli ebrei nel tempo del deserto è stata occasione per ricevere il dono benefico dell'acqua in una situazione di bisogno, mentre la sete degli egiziani è stata occasione per avvertire il peso di una disgrazia micidiale. E il nostro maestro vuole spiegarci come la sapienza fa di questa situazione che appare in prima istanza come massimamente contraddittoria, un principio di comunione. Seconda strofa, versetti da 6 a 10. Invece della corrente di un fiume perenne, sconvolto da putrido sangue, in punizione di un decreto infanticida, qui vedete quello che avviene in Egitto, viene compreso andando ancora indietro a quando il faraone aveva ordinato di eliminare nel fiume tutti i figli maschi degli egiziani, quindi un decreto infanticida, e dunque in Egitto è successo questo, che poi l'acqua del fiume era imputridita, non più potabile, in punizione di un decreto infanticida. Tu desti loro, loro sono gli ebrei adesso, inaspettatamente acqua abbondante, invece di quello che è avvenuto in Egitto, acqua abbondante, mostrando per la sete di allora come avevi punito i loro avversari. Dice il nostro maestro, gli ebrei in Egitto, no, gli ebrei nel deserto hanno sperimentato la sete che ha consentito loro di comprendere qual è stata la punizione patita dai loro avversari in Egitto, che hanno sperimentato la sete, mostrando per la sete di allora nel deserto agli ebrei come avevi punito i loro avversari, gli egiziani. Difatti, messi alla prova, seppure puniti con misericordia, gli ebrei, messi alla prova, perché tra l'altro appunto i testi che spiegano questa è la prova, anche ricordate le proteste, i lamenti, le mormorazioni, Massa e Meribah, la prova e la contestazione, eccetera. Sì, ma messi alla prova, sebbene puniti con misericordia, gli ebrei nel deserto compresero quali tormenti avevano sofferto gli empi, gli egiziani, giudicati nella collera. Vedete, questo per il nostro maestro è fondamentale. L'occasione per comprendere il tormento degli egiziani. Le conseguenze in Egitto di quello che era stato un orribile e tragico peccato. Ma gli ebrei nel deserto comprendono quali tormenti avevano sofferto gli empi giudicati nella collera, perché tu provasti gli uni come un padre che corregge attraverso l'acqua, attraverso la sete, gli uni come un padre che corregge, mentre vagliasti gli altri come un re severo che condanna. Quella prova è diventata educazione per gli ebrei alla scuola di un padre che li riconosce come figli. Ma quella prova è diventata l'occasione per gli ebrei di riconoscere che cosa hanno patito gli egiziani condannati dalla collera. Vedete, qui il nostro maestro imposta il primo principio, vi dicevo, la prima regola, così forse mi esprimevo, circa l'insegnamento sapienziale, la pedagogia sapienziale nella storia umana. Possiamo dare un titolo come il principio del duplice effetto, proviamo a dirlo così, duplice effetto, perché è sempre l'acqua di mezzo, ma la sete di mezzo, sì, ma gli ebrei e gli egiziani. E non solo situazioni diverse, per cui gli ebrei vengono trattati come figli da un padre che fornisce loro, correggendoli perché ne hanno bisogno, l'acqua abbondante che scaturisce dalla roccia. Gli egiziani invece hanno a che fare con il fiume, che è stato l'emblema del loro potere, della loro potenza, del loro dominio, e il fiume non fornisce più acqua da bere, patiscono la sete. Sete? Ma adesso vedete, gli ebrei comprendono. E gli egiziani? Leggiamo. Terza strofa, ci fermiamo. Dal versetto 11 al versetto 14. Lontani o vicini, erano ugualmente tribolati, sono gli egiziani, tutti gli egiziani, tutti. Perché un duplice dolore li colse, già, duplice, perché la sete, già, ma il pianto del rimorso. Un duplice dolore li colse e un pianto per i ricordi del passato. Quando infatti seppero, vedete, perché gli egiziani poi sono informati circa quello che succede agli ebrei. Non vi preoccupate adesso di rimettere in ordine la cronologia, perché quello che succede agli ebrei avviene molto dopo l'epoca in cui già avrebbero patito la sete. Non vi preoccupate. Quando infatti seppero che dal loro castigo quegli altri ricevevano benefici, la sete, sentirono la presenza del Signore, gli egiziani, sentirono la presenza del Signore. Un'ammirazione, una sorpresa che si accomuna al rammarico per come sono andate le cose. E comunque, vedete, quello che capita agli ebrei diventa un'occasione di ripensamento, di affaccio su orizzonti nuovi, una nuova capacità di interpretare, di sentire, quantomeno di interrogarsi. Sentirono la presenza del Signore, poiché colui che avevano una volta esposto e quindi respinto con scherni, lo ammiravano alla fine degli eventi, dopo aver patito una sete ben diversa da quella dei giusti. Gli egiziani hanno patito una sete ben diversa da quella degli ebrei. C'è di mezzo il caso di Mosè esposto, schernito, rifiutato, ma c'è di mezzo proprio il caso di quel Signore in nome del quale Mosè si presenta al Faraone, che viene rifiutato, schernito, e adesso ammiravano alla fine degli eventi, dopo aver patito una sete ben diversa da quella di Mosè e degli altri nel deserto. Quello che capita agli ebrei nel deserto è una notizia che raggiunge gli egiziani che sono alle prese con la sete e il tormento di quella situazione penosa nella quale si sono trovati, e d'altra parte il beneficio goduto da qui, dagli altri ebrei nel deserto. Ma questo vale non semplicemente per gli ebrei nel deserto, pedagogia sapienziale, vale per gli egiziani che patiscono la sete. La regola del duplice effetto è il primo principio. Ci fermiamo qui nei capitoli 11 che stiamo già leggendo e 12. Le regole fondamentali sono tre. Prima è questa. E adesso ci fermiamo.